presenta.
Grazie Tiki, noi siamo pronti per decollare, perché oggi decolliamo. E non per la troppa autostima, Cristian Bernasconi, buongiorno.
No, che non c'è pericolo, buongiorno a tutti, ciao.
No, tu no, sei molto umile. Resti umile, quello che ci hanno insegnato.
Ma quest'oggi, i nostri ospiti ci faranno volare nel vero senso del termine, o no?
E giusto. Che volo,
perché, e che volo particolare,
cioè, sì. Questo volo che è diventato un trend negli ultimi anni. Ma io mi ricordo di questi voli, si parlava quando si era piccoli, quando si leggeva per esempio Willy Fogg, il suo viaggio attorno al mondo di 80 giorni, che era stata una magia che tutti noi almeno una volta abbiamo sognato. Poi provare ad andare su un pallone aerostatico, io quasi muoio, ti giuro, perché soffro di vertigini. Per fortuna non hanno tutti questo problema. Possiamo dare il benvenuto ai nostri ospiti.
Sì, diamo benvenuto a Maurizio Conor Codoni ed Ernesto Merz, che oggi ci faranno volare. Buongiorno.
Buongiorno.
Beh, voi siete piloti di aerei mongolfiere, palloni a gas e dirigibili, quindi possiamo dire, avete molta esperienza in questo senso nel campo dell'aviazione. Oggi ci parlerete di un progetto molto particolare.
Esatto. Dunque, il progetto è questa spedizione sull'Artico con una mongolfiera, accompagnato da scienziati che poi faranno delle misurazioni di certi tipi di isotopi dell'atmosfera, per capire un po' e per portare più informazioni anche sul cambiamento climatico, che non è solo una questione di moda, ma è veramente, c'è qualcosa che dobbiamo fare per proteggere questo pianeta
e capire bene, esatto, cosa sta succedendo.
Esattamente, sì.
Maurizio, che per te è una bella sfida, insomma.
Sì, sì, senz'altro è una bella sfida. Io sarò piuttosto la base qua in Svizzera, sono equipaggio di riserva proprio.
Ma sai che a volte la storia ha voluto che...
Comunque è una bella sfida, anche perché raggruppa tutta una serie di interessi, competenze che vanno a cristallizzarsi in una spedizione di questo tipo. Quindi si va dal volo agli aspetti proprio più scientifici. E poi la cosa particolarissima di una mongolfiera, che serve per poter entrare in un laboratorio privilegiato al di fuori di tutto ciò che potrebbe dar fastidio in una misurazione. Quindi qualcosa di interessante è il fatto che si vola dove non c'è niente e la mongolfiera non disturba. Ecco, questa è l'idea più interessante.
La prima domanda che ci è venuta è: come vi è venuta questa idea? Voi che siete associati al mondo Avilù del Luganese, quindi come piloti di aereo, invece abbiamo un esperto di volo con pallone.
Esattamente, no? Allora, il progetto è nato due anni e mezzo fa tramite il gruppo aerostatico Ticino, che ancora tuttora forma anche dei piloti, per chi è interessato. E poi dopo, per mancanza di competenze all'interno, ero solo chi era, diciamo, che avevo più esperienza in questo ambito, visto che avevo già fatto due altre spedizioni scientifiche, quello del Kilimangiaro e per centro astronomico di Tradate. E così ho ripreso io personalmente in mano questa iniziativa e l'abbiamo lanciato con i miei amici che ci avevano già accompagnato nel 2010, ecco, per questo Kilimangiaro, che è stata una spedizione strepitosa. E niente, con gli scienziati che hanno potuto veramente accedere e poi divulgare tramite l'Università di Fribourg tutte le loro ricerche sulle particelle, sul fumaroli del Kilimangiaro, il ghiaccio, perché sta perdendo di spessore questo ghiaccio. E così è nato poi dopo questa idea di fare l'Artico.
Noi torneremo a parlare dopo un disco di questa iniziativa. Ricordiamo, parte dal Ticino per una rilevanza internazionale.
Feel with regret at the end of the night. I always find myself wondering.
Dai, oggi è una giornata emozionante perché il progetto è davvero accattivante. Abbiamo sentito già di esperienze sul Kilimangiaro. Volare al Polo Nord immagino che abbia condizioni meteorologiche diverse, quindi atteggiamenti poi di guida diversi, ma torniamo sul tecnico tra un attimo. Io volevo invece, tornando a dare il benvenuto a Maurizio Codoni e Ernesto Merz, che sarà tra i protagonisti di questa avventura. Ernesto Merz, di dove sei?
Io allora sono giurassiano, ma uno di questi veri giurassiani.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'ai fait les batailles en tant que bélier du comité jurassien.
Oh.
Esattamente, per quello che questo accento
affascinante
français.
Oui.
Jurassien.
Jurassien. Et qu'est-ce qui s'est passé pour arriver jusqu'au ballon aérostatique? La passione?
Allora, ho cominciato la marina, ero marinaio, sottufficiale in macchina, però su delle navi enormi, e 4 anni questo. Poi dopo dall'acqua sono tornato nell'aria e lì ho fatto la scelta che oggi devo dire grazie a Dio sono rimasto affascinato di questo elemento che è l'aria. E poi dopo ho scoperto la mongolfiera, era semplicemente un puro caso al servizio militare, perché c'era il nostro tenente che non era contento con noi e diceva: se io alla Swissair facessi queste cose, i comportamenti, mi metterebbero fuori, no? E c'è il mio amico che fa: ma no, ma dire, non dire queste cose, anch'io sono comandante. E l'ho guardato e ho detto: ma comandante di che cosa? Mi fa: mongolfiera. Mongolfiera? Non avevo mai visto una mongolfiera all'epoca. E poi niente, ho fatto un volo, ho fatto anche per lui il recupero, così è nata questa storia della mongolfiera. Poi man mano, con l'esperienza, gli anni, sono anche poi dopo diventato istruttore e addirittura esperto federale.
Quindi sei pilota anche d'aereo?
Sì.
E istruttore mongolfiera. Ogni tanto si riesce a stare ancora coi piedi per terra?
Difficilmente. Perché visto dall'alto il mondo è molto diverso.
Permette anche di relativizzare certe cose, tanto cambiare punto di vista.
Esattamente, no? Sì.
Maurizio, per te invece la passione da dove arriva?
Ma la passione arriva dalla conoscenza di Ernesto. Eravamo nell'aeroclub assieme, ero entrambi piloti di aerei. E un giorno mi ha detto: ma andiamo a fare un volo. Il giorno di San Valentino, insomma, con mia moglie siamo andati a fare un volo. Siamo partiti da Comano, da qua davanti,
sì,
esattamente. E ci siamo diretti verso sud, perché c'era una piccola tendenza di vento da sud. E poi diciamo: beh, adesso è ora di atterrare, no? Va bene, atterriamo. Cioè, ormai, cosa vuoi che sia? Sei lì, tanto atterri, no? Invece no, destra, sinistra. Abbiamo fatto un atterraggio circa 20 minuti, un refolo di vento che ti portava qui. Ah no, dobbiamo ripartire. Ho detto: ma caspita. E poi alla fine siamo finiti dentro in un mucchio di letame. Dobbiamo dire come stanno le cose. E vabbè, per fortuna ci siamo fermati. E poi, pum, fermati, bellissimo. A quel punto ci ha fatto il battesimo all'atterraggio di chi per la prima volta sale su una mongolfiera.
Che bello.
Da quel giorno ho detto: devo cominciare con questo. E abbiamo cominciato e abbiamo fatto assieme. Lui è stato il mio istruttore, è stato un periodo bellissimo l'apprendere a volare in mongolfiera.
Si vede che vi brillano gli occhi, ecco, un primo volo, ecco, malgrado, diciamo, il substrato di atterraggio, però si dice che porti fortuna, ecco, quindi voilà.
Si sono dette gli amici, siamo tutti finiti nella...
Ecco,
e invece
vabbè,
ha portato tanto bene. Un'amicizia dunque che dura da tanti anni, e questo fascino del, insomma, tutti quelli che affrontano il volo, hanno veramente qualcosa di magico attorno a sé, e anche guardandovi negli occhi, come dice Christian, si vede subito. Ma noi siamo curiosi, tra un disco, tempo di pochi minuti.
Sì, perché vorremmo affrontare un tema, cioè, perché nell'immaginario collettivo parlare di mongolfiere, insomma, si mette tutto nello stesso calderone, ma sono, diciamo, oggetti volanti identificati in questo caso che sono ben differenti. Quindi
sì.
Così vi lancio già la domanda, l'affrontiamo tra un disco.
This ain't forever. Better.
Noi torniamo a parlare di mongolfiere e di volo in generale, Maurizio, perché quando si parla di mongolfiere magari si pensa a un grande gruppo, ma non ci sono solo le mongolfiere, bisogna fare una distinzione dentro qui. Spiegaci un po'.
Allora, ci sono le mongolfiere da una parte e i palloni a gas. E tutti dicono, sì, pallone a gas è per definizione una mongolfiera. Invece no, sono due cose completamente diverse. Dunque, mongolfiera è quella che conosciamo, che vediamo qua ogni tanto in Ticino la mattina, ed è praticamente scaldata con una fiamma di sotto, quindi abbiamo all'interno un volume d'aria calda che permette di sollevare la mongolfiera. Il pallone a gas invece è proprio un pallone, una sfera, riempita di gas. Inizialmente lo si riempiva di elio, ultimamente coi costi delle materie prime lo si riempie di idrogeno, che è notoriamente più leggero dell'aria circostante, e quindi otteniamo questa lievitazione attraverso il gas che sta all'interno. Mm-hmm. Quindi abbiamo il vantaggio di restare in volo per delle ore grazie al pallone a gas. Il pallone a gas lo si fa scendere e salire con la zavorra, che non si usa in mongolfiera, si usa solamente per salire, si butta della sabbia o dell'acqua dal pallone a gas per poter salire, e poi si rilascia un filo di gas per ridiscendere.
Mi spiegavi, come dire, off records, che magari anche a beneficio di chi è a casa, la mongolfiera quindi resta una struttura aperta, il pallone di per sé è chiuso.
Sì, ecco, questa è la grossa differenza. Quindi il pallone è qualcosa che contiene dell'aria all'inizio e alla fine. Sì. La mongolfiera si fa entrare e uscire dell'aria abbastanza a piacimento. Ecco, questa è un po' la cosa.
Coi palloni sonda, cioè, scusa, palloni sonda di formazione professionale per andare. No, con i palloni a gas, poi c'è anche un certo tipo di volo che porta anche a delle gare, qualcosa di importante. Ernesto, ce ne parli tu?
Assolutamente sì. Allora, per il pallone a gas, uno è già da ricordare che la gara aeronautica la più antica che esiste, dunque risale all'inizio Novecento, è proprio con il pallone a gas. E porta il nome di Gordon Bennett, e ultimamente abbiamo battuto anche il record di volo libero, perché lo scopo del Gordon Bennett è partire da un punto A non sapendo dove è il punto B, però chi vince è chi avrà fatto più distanza in assoluto. Il tempo non va contato, e il record attualmente sono quasi 100 ore di volo di una tratta. Allora uno mi dice, sì, ma come fai a dormire? Sì, si dorma a bordo della navicella, sul lato della navicella c'è un asse che si può ribaltare, uno dorme ai piedi fuori, protetti con una sacca, e l'altro, il secondo pilota, perché sono sempre i due piloti, lui fa la navigazione, rimane in contatto con gli enti dei aeroporti, torri di controllo, per avere anche le clearance, per essere sicuri, posso attraversare quella zona o meno. E così si riesce a fare delle distanze, qualcosa di assolutamente fenomenale. Riescono a raggiungere più di 1000 chilometri, ma come niente, eh?
Ernesto, tu voli dall'inizio degli anni 90, è corretto?
Sì.
Ecco,
sì.
Ti sarà capitato un episodio, non so, tu prima hai detto UFO, oggetti identificati, ma non identificati, ti è mai capitato un incontro strano mentre affrontavi qualche viaggio strano dovuto alla stanchezza o, non so, qualche uccello che si è mischiato sulla rotta, qualcosa di strano?
No, su quel lato lì no, perché quando si prepara un volo, prima di andare a volare la sera prima o il giorno prima, comunque va fatto, come per l'aereo tra l'altro, una pianificazione del volo per mitigare al massimo tutti i problemi che potrebbero sorgere, perché la mongolfiera c'è sempre tante incognite, non è che, perché per esempio non so mai dove è il punto B sarebbe dove
l'arrivo.
L'arrivo. E tutto quello lo devo pianificare, devo sapere benissimo la meteorologia. Devo affidarmi, tra virgolette, perché non è una scienza esatta, la meteorologia.
No.
Però affidarmi dal meteorologo, che è lui che mi deve interpretare il bollettino meteo per dire sì, puoi andare da tale ore fino ai 20, un gradiente, velocità, la quota, tutte queste cose vanno studiate. diciamo, per quello che riguarda l'aerostato, sicuramente di più che quando si pilota un aereo, perché il motore della mongolfiera è il vento. Mm-hmm. Siamo trasportati, siamo nella massa d'aria, è il vento che ci porta. Dunque dobbiamo conoscere anche l'orografia, saper interpretare l'orografia, come reagisce il vento, per esempio, su il lago o il mare, come reagisce in montagne, nelle valle, e tutte queste cose sono abbastanza... ci vuole tanta, tanta esperienza, anni di volo.
E poi siete in balia delle intemperie, se viene il temporale siete lì che vi bagnate, in quel... no, non proprio, ma se piove laterale sì, però.
È proprio da evitare questo, è per quello che si fanno queste preparazioni del volo, le pianificazioni, il più perfetto possibile.
Perché quando piove non si può volare, sarebbe meglio di
no. Mi è già capitato di trovarmi sotto pioggia. L'unico pericolo è che l'involucro assorbisce l'acqua, comincia a appesantirsi e poi dopo scende.
Aiuto.
Dunque da evitare le piogge.
Sì. Invece, a proposito di intemperie, mi è capitato di volare in Austria su una pianura proprio distesa enorme, pioveva e c'era il sole e ho visto per la prima volta un arcolo aereo rotondo che non toccava terra.
Ma che bello!
Cioè, abbiamo visto un diverso arcobaleno dalla mongolfiera. Sì.
Unicorni dunque!
Non UFO ma unicorno.
Non
no,
UFO,
beh,
ma
un bellissimo momento e posso immaginare che da lassù si vedano cose particolari e con più ore di volo si riescono ad accumulare, con più ci sono sorprese di questo tipo.
Non bisogna avere le vertigini, immaginiamo. Torniamo tra un attimo. Mi ha guardato come dire, perché io ho le vertigini. Vorrei provare una volta, ma non me la sento. Magari con Ernesto o con Maurizio sì.
Say my name with a little respect. All my girls successful. And-
Allora, beh sì, no, don't call me angel, ma potremmo chiamarli un po' angeli, perché sono in un contesto aereo praticamente i tre quarti della loro vita. Parliamo con Ernesto Merz e Maurizio Codoni, due esperti di volo su vari fronti, tra cui il pallone a gas. Adesso abbiamo un po' imparato che c'è una differenza tra pallone a gas e altri tipi di pallone. Noi conosciamo quelli gonfiati, ma è un'altra roba. Io invece volevo chiedere, ma quando si va in volo, che cosa succede? Uno deve essere abilitato, non so, Maurizio, anche come paracadutista, in caso di incidente uno deve essere pronto a cadere fuori e a salvarsi così?
No. No, assolutamente. Il paracadute non è contemplato tra dotazione di bordo, assolutamente.
E come fate, Ernesto? Allora, in caso di... adesso, non vi è mai capitato di avere un incidente?
No, allora, incidente no, mai. Devo dire grazie a Dio mai, perché ho sempre fatto le mie preparazioni di volo come si devono. Però se dovesse succedere qualcosa, perché ricordiamo anche che la mongolfiera può volare oltre i 10.000 metri.
Aiuto!
Il mio record personale sono proprio 10.000 metri. Se succede qualcosa, ho sempre nel portafoglio il bigliettino dove è scritto Amen. È finito, non c'è più nient'altro da fare.
Il portafoglio per ricordare. Ma aspetta, esatto. A 10.000 metri devi respirare con
l'ossigeno, ah. Certo, sì. Ma anche questo sono le dotazioni per fare questi voli di quota. Come abbiamo fatto anche, sì, con Maurizio, traversate delle Alpi, siamo lo stesso sui 6.000 metri, tutto coordinato con Zurigo, poi dopo Ginevra, poi dopo l'Italia, perché non si va in volo senza annunciarsi, perché vogliono sapere anche il traffico, perché 6.000 metri c'è traffico aereo.
Esatto, cosa fate? Passate da parte agli aerei di linea? Ciao!
No, siamo in contatto, sempre in contatto radio, perché abbiamo l'equipaggiamento a bordo, con le ente che fanno la regolazione, la circolazione aerea.
Quindi vi capita di essere allo stesso livello di un aereo di linea?
Certo.
Aereo di linea forse, in decollo e in atterraggio senz'altro.
Decollo e in atterraggio.
Noi cercano di, ci evitano. Perché noi siamo quelli,
aiuto,
per fortuna, insomma,
che non hanno una grande manovrabilità.
Però dicevi che i primi, quando si prende il volo,
sì,
dicevi i primi
metri ti lasciano un attimino di rispetto, cioè tu hai un attimino di rispetto per questa ascensione un po' inaspettata, lasci l'ombra da terra, insomma, là. E poi dopo è tutto tranquillissimo. Non so, parlando ad esempio della traversata che abbiamo fatto tra Kandersteg e l'Italia, attraversando le Alpi, i primi 20 minuti sono stati di ascensione. Primi 50 metri, oddio...
ancora dici così?
Sì, è un'impressione se guardi verso il basso. Però dopo 100, 200, 300 metri in più o in meno, assolutamente indifferente.
Tu hai detto 2000 prima, però.
Abbiamo un'ascensione di 2000 metri in un colpo solo, assolutamente.
Ma è uno spazio piccolissimo, Ernesto. Ma se uno non si sopporta con l'altro, come si fa?
Lo buttiamo giù.
Ah, bom.
Semplice. No, non succede, perché anche qui, quando abbiamo i passeggeri, prima di andare in volo, facciamo un'istruzione al passeggero, cosa può fare, non fare, toccare, non toccare, e anche per metterlo in confidenza anche con il pilota e anche con il materiale che abbiamo, gli spieghiamo un po' le cose, perché è vero, uno che non ha mai visto una mongolfiera vuol fare la traversata delle Alpi a 6.000 metri con l'ossigeno.
Gesù.
Se non si spiega niente, magari non è tanto tranquillo, si spaventa.
Certo.
Ecco, poi una traversata delle Alpi, la facciamo normalmente d'inverno perché l'aria è più tranquilla. Uno pensa, chissà che freddo, 6.000 metri. Invece no. Sei sicuro? Poco più del golf, Cioè sei sulla navicella e hai la riflessione della fiamma che quasi ti fa
scalda.
Ti scalda troppo, senti addirittura il caldo sulla testa, cioè ti sembra che ti bruci la testa, talmente caldo, e figurati, hai forse i piedi un attimino freddi, ma per il resto sei su magari a meno 10, tranquillissimo.
Comunque quello il tema degli atterraggi o delle emergenze è anche qualcosa che affrontate nella preparazione di questa spedizione, in vista della spedizione che prenderà avvio a giugno verso il Polo Nord. Ne parliamo Tra un disco, perché c'è anche un evento, beh, un fatto storico da ricordare di fine 1800, insomma, in questo tempo.
Prima sì. di parlarne, solo una domanda, visto che ormai si va in vacanza in Egitto, dovunque si sorvola la Valle dei Re, si dice pallone a gas in quel caso, o è aerostatico, o dipende che pallone.
Sono
è.
Delle mongolfiere.
Mongolfiere in sì, questo sì. caso. Ecco, vabbè, noi non vogliamo arrivare a tanto, ma se per esempio Christian Bernasconi volesse dichiararmi il suo amore e volesse noleggiare una mongolfiera, un po' a fare
ci so, stiamo sbilanciando
sul lago di certo. Zurigo possiamo chiedere il vostro aiuto, o bisogna fare delle preparazioni particolari prima che la sposa sbacchetti, cioè sulla dichiarazione d'amore si portano tutti e due gli sposi, fate queste cose un po' commerciali?
Assolutamente, in tutti questi anni ho avuto tante coppie dove il ragazzo mi ha chiesto se era possibile di chiedere la mano alla sua fidanzata.
Bellissimo.
Allora, nella navicella durante il volo, e di solito è carino perché lui si mette a ginocchio e mette l'anello alla ragazzina, no? È carino. Però si fa assolutamente.
Solo per le ragazzine, quindi niente, Cristian, mi è andata male.
Io ho paura di volare. Sto scherzando, l'ho detto così. Fa
impressione. Basta poco. Basta andare in televisione, che la gente subito ti riconosce per la strada. Si fa presto a montarsi la testa. E d'altronde questa qui, la realtà di questa vita. Ci si guarda solo fuori, ci si accontenta delle impressioni, ci si fotte allegramente, come se fosse niente. Dare fuoco a casa tua, se mi passasse il mal di dente. Basta poco a fare bella figura, basta poco, basta essere buoni la domenica mattina, basta poco per essere furbi, basta poco, basta pensare che sono tutti deficienti. E d'altronde questa qua, la realtà di questa vita, di questa bella civiltà, così nobile, così antica. Poco, basta essere solo un po' ignoranti, basta poco per non capire e scappare via, basta poco perché ti dia fastidio uno pur che sia.
Domani è già dove
se, come canta Vasco Nevica, non si vola. Spiegavano Maurizio e Ernesto che non è tanto il problema poi del tempo fuori, cioè, a volte il tema è l'atterraggio. Mi faccia molto ridere, cioè ridere no, però Ernesto dice buono, ogni tanto sì, ti arriva giù, ti trascina per... l'ha detto in giurassiano però non in dialetto, e ha detto ti trascina per un ton di vento. Sì, io ogni tanto mi sono rotto una costola, ma come vuoi che sia, tanto ne abbiamo tante di costole. Ernesto, sei un mito, sei un mito. Ma tu sei sposato?
Allora, mia moglie è deceduta in ottobre scorso.
Ah, scusa, scusa.
No, no.
Ma era per capire se questa passione si può condividerla con un uomo come te, inacciuffabile, immagino.
Allora, devo dire che mia moglie era veramente una donna eccezionale, perché mi ha sopportato durante, già dal 1990 fino all'anno scorso. Mi ha sempre aiutato, abbiamo sempre fatto insieme i progetti, e è molto carino in questo senso, sì. Però ci vuole un po' questa complicità, se no è un po' complicato, perché vado via in un raduno, una spedizione, lascia casa,
sì.
Moglie, non è tanto. Però
veniva con
una
te.
Grande fortuna di conoscerla. Sì.
Meraviglioso, sì. Meraviglioso. Quindi un pensiero. E invece...
Sì, ma prima abbiamo parlato degli atterraggi, anche adesso, ma del fatto che ci si debba preparare per un volo, come nel caso della missione in direzione Polo Nord. Insomma, Maurizio, anche gli atterraggi sono da testare. C'è un aneddoto riguardante, sì, il lago a Lugano proprio.
Sì, abbiamo a Lugano abbiamo fatto in prima mondiale un ammaraggio abbastanza... abbastanza violento, insomma. Patrick Schmidle, che è un pilota di grandissima esperienza, che tra l'altro è uno dei tre piloti oltre Ernesto che parteciperà alla spedizione, si è lanciato con una mongolfiera verso il lago di Lugano. Praticamente ha fatto l'ascensione prima, poi ha spento il bruciatore e giù sparato.
Aiuto.
Sì. E vediamo cosa succede. Ha detto, l'obiettivo era questo, no? Assieme a tutte le squadre di soccorso, facciamo un esercizio coordinato, così via. Bellissimo. Cioè, dici al bar, dici, ah sì, arrivo giù, mi si gira la mongolfiera, scendo, vado. Questo al bar.
Sì.
Quando tu sei dentro, nel lago, acqua fredda, è una cosa un po' diversa. Allora, lui si è buttato, si è capovolta il cesto. A quel punto lui aveva già, seguendo le procedure, aveva già gonfiato il proprio giubbotto di salvataggio e si è trovato sotto il cesto, tra il cesto e l'acqua.
Incidente.
Il giubbotto lo spingeva verso l'alto
e non poteva,
quindi non poteva, ha dovuto togliere il giubbotto,
sì,
e uscire da sotto del cesto. Quindi a questo punto abbiamo detto, vabbè, però qui bisogna rivedere le procedure, perché tutti sono bravi a parlare quando si è al bar lì, insomma,
sì,
un po' euforici. Quando tu sei veramente nella situazione, la situazione un po' cambia. Quindi, vabbè, questo è servito, uno, a cambiare un po' le regole, e due, è stato un esercizio che è stato estremamente apprezzato dalle autorità norvegesi per dare la possibilità di volare in quella zona lì. Quindi il fatto di aver fatto degli atterraggi, di avere una bella esperienza,
ti permette di ottenere l'autorizzazione. Di... Ecco. Ma alla fine, beh, Ernesto, la preparazione, come mi ha capito dalle parole di Maurizio, è lunga, perché non è come dirlo, vado al Polo Nord in mongolfiera, ma c'è tutto un lavoro importante prima. E da quanto tempo state preparando la spedizione e a che punto siete?
Allora, i preparativi sono più o meno un anno. Adesso, come oggi, il materiale l'abbiamo già portato settimana scorsa ad Amsterdam, caricato su una nave che va già a Svalbard in Norvegia, che poi rimane lì in attesa che arriviamo noi. E poi per il livello dei preparativi abbiamo dovuto fare anche dei corsi di sopravvivenza. Siamo andati nelle Alpi Bernesi a camminare, per esempio, invece di un'ora che era previsto, erano 3 ore con le ciaspole.
Sì, era
fisico, un po' complicato, però è andato al limite.
Al limite.
Poi dopo anche a livello vestimentari, no?
Certo.
A livello dei... come si dice, i boots, i stivali, sì. Occhiali da sole, per esempio, perché col ghiaccio al polo da proteggersi assolutamente, perché se non si, veramente si cresca di creare dei danni. E poi dopo il terzo non era un esercizio, ma la terza informazione che abbiamo ricevuto da un specialista del polo è il comportamento della fauna, soprattutto l'orso bianco, le sue reazioni, perché ci sono due guidi norvegesi che ci accompagnano col fucile, ovvio non per ammazzare o sparare l'orso, più per spaventarlo. Ecco, questi sono un po' tutti questi preparativi che chiede molto tempo, va messo in pratica e poi solo dopo, e va poi documentato, chiaro, alle autorità norvegesi, che ci hanno già rilasciato tutte le autorizzazioni, incluso l'autorizzazione per avere una frequenza radio per la trasmissione del drone di immagine sulla stazione a terra.
Sì.
Ecco.
Beh, lavoro piuttosto importante e impegnativo. Avete menzionato parte dell'equipaggio con un pilota, ma c'è da menzionare anche una, beh, come dire, Astrid, che sarà presente insieme a voi, che ha anche grande esperienza, quindi è la terza persona che funge da pilota presente nella missione.
Esattamente. Patrick e il sottoscritto abbiamo deciso anche che sarà lei di fare il primo volo.
Wow.
Lasciamo a lei questa opportunità. Ma anche perché Astrid è una signora che pilota, che ha una grandissima esperienza, addirittura ha vinto anche dei campionati mondiali, che sia sul pallone a gas e mongolfiera, perché pilota tutti e due tipi di aerostati.
Caspita.
È un personaggio veramente molto noto nel mondo aeronautico.
Addirittura ha scritto un libro di testo sul pallone a gas, forse uno degli unici al mondo che viene richiesto, ma da tutto il mondo le scrivono per poter avere il suo libro di testo, una monografia bellissima sul volo col pallone a gas.
Allora dopo lo segnaliamo.
Sì, ricordiamo il cognome, perché abbiamo detto Astrid, perché ne abbiamo parlato fuori onda, ma il cognome non l'abbiamo detto.
Gerhard. Qual? Astrid Gerhard.
I can breathe again. You're up my mind.
Due ospiti straordinari oggi, Ernesto Merz del gruppo Aerostatico Ticino insieme a Maurizio Cudoni, due personaggi che hanno da anni esperienza di volo su vari fronti. Qual è il volo più speciale che hai affrontato, Maurizio, nella tua vita? Un volo che ti porti per sempre nel tuo cuore?
Sicuramente la traversata delle Alpi. È stato un volo eccezionale, siamo partiti, dicevamo prima, da Kandersteg, ascensione 2500 metri, parete nord dell'Eiger.
Mamma mia, wow!
Eravamo in tre, io ero ancora allievo, con un altro allievo, Maurizio, altro Maurizio, eravamo i due Maurizio, e a quel punto siamo saliti e abbiamo detto, va guarda, uno tiene la canula dell'ossigeno, e gli altri, così, che almeno risparmiamo sull'ossigeno, no? Sì, sì. Abbiamo fatto un quarto d'ora, quello con la canola lì, bello come il sole. Gli altri due, un bal di testa che non è un'idea. Però ci siamo messi tutti, abbiamo messo la canola dell'ossigeno, tutti e tre, abbiamo fatto questo volo. Era bellissimo perché avevamo un pallone uguale, Quo Vadis, con scritto Quo Vadis, il gemello del nostro pallone che ci accompagnava, con a bordo Patrick Smidle, l'altro pilota che dicevamo, uh-huh. E abbiamo fatto in tandem praticamente la traversata. Ci siamo fermati a Fiesch, un caso, siamo riusciti ad atterrare, ma neanche farlo apposta, sulle piste da sci. Potete immaginare quanti sciatori sono arrivati.
Wow. Pubblico, sì.
Tutti lì, poi siamo ripartiti da lì, abbiamo attraversato l'Aletsch Gletscher, abbiamo delle bellissime foto di Ernesto con dietro l'Alec, è una cosa incredibile col microfono, wow, in mano. E poi da lì siamo andati verso l'altra parte della Valle del Rodano, bellissimo. A quel punto sì, erano le due e mezza, il vento era un pochino calato, abbiamo detto, beh, adesso guarda, in Italia non ci arriviamo, quindi dobbiamo cominciare a scendere. Abbiamo visto la Valle del Rodano. Valle del Rodano, secondo me, era passato l'uomo ragno lì, perché ci sono tutti i pali dell'alta tensione con questi fili dappertutto, no. Cioè, quindi dice, ma adesso dove andiamo?
È difficile.
Ecco, Patrick Schmidle è riuscito ad atterrare, ricordo ancora, a Grenholz, mm-hmm. Proprio nella piazza di Grenholz, di fianco alla scuola, proprio è piombato lì, pam! Fantastico. Noi invece siamo finiti perché dovete capire che il problema è che normalmente ci sono queste correnti ascensionali, quindi devi fare attenzione a non farti trasportare troppo verso la cima delle montagne, perché altrimenti, se non hai abbastanza vento, tu ti trovi su in cima alla montagna come un cucù
e non scendi.
Cioè, scendi per scendere, sì. Scendi. Il problema è che non prosegui perché le correnti ascensionali ti portano verso il culmine, quindi siamo su. E siamo arrivati su un'Alpe, prima del confine italiano, e ci siamo fermati lì, e hanno dovuto fermarci, e ci ha recuperato l'elicottero.
Ah, sì, ma dopo sì. Non si riparte più poi?
No. Abbiamo rimpacchettato tutto le nostre cose, e poi è arrivato l'elicottero e ci ha portati a terra, insomma.
E invece il più speciale per Ernesto di 1000 voli, quanti voli hai fatto?
Aspetta. Un po' difficile da dire, ma diciamo che ho sui 3000 ore di volo. Il mio più bello volo è stato quello del Kilimangiaro, perché siamo andati via da est verso il Kenya, attraversato il Kilimangiaro, e dall'altra parte siamo atterrati nel Serengeti, in piedi.
Allora, tra i coccodrilli? No.
No,
meno male.
Leoni giraffe.
La giraffa.
Eravamo in piedi lì e non si vedeva nessuno. Allora ho detto agli altri due, cioè, guarda, lasciamo la mongolfiera in piedi, ogni tanto diamo colpo di bruciatore, perché non voglio che qui mi arrivi il leone.
È finita
lì. Però non c'era nessuno. 10 minuti dopo, non mi vuoi credere, era pieno di Masai. Non so da dove sono saltati fuori. Ancora oggi non lo so. E quello è stato veramente qualcosa di fantastico. E loro ci hanno guardato, i Masai, come se, non so, estraterrestri o qualcosa di... Non hanno mai visto un pallone. nel Serengeti. Bellissimo. È qualcosa di fantastico, no?
Fantastico davvero. Sì. Tra l'altro, grazie per il vostro racconto, ci stanno scrivendo un sacco di ascoltatori e qualcuno, mi sembra Cuti, che ci ha raccontato di un volo sul Serengeti, il pilota ha disperso le ceneri di una coppia per volere dei figli. C'entrate voi, conoscete? Dice, non così romantico, ma davvero molto toccante come volo. Si fa questo anche?
Allora c'è effettivamente un inglese che ha una ditta commerciale che fa il trasporto passeggeri lì nel Serengeti, sì. Spargere le cenere l'ho fatto una volta sul lago qui a Lugano. Oh. E dovevo dire al pilota, che era l'allievo questo altro Maurizio, scaldi, scaldi, perché le cenere, talmente leggero, andavano più veloce di noi. Era tutto un nuvolone nel pallone.
Caspita, sono temi che riguardano questa vita.
Sì, ne affronteremo sicuramente, perché ci sono anche il saluto del cielo, c'è chi opta per questa decisione dopo, è abbastanza frequenti. Vorrei tornare in questi ultimi minuti un attimo ancora a nord per chiedervi una cosa, perché si è detto la partenza è prevista per giugno, sappiamo che in quei periodi è il sole di mezzanotte, ma chiaramente le condizioni non sono così semplice, malgrado la visibilità sia assicurata.
No, effettivamente, ma anche qui abbiamo fatto, nei preparativi di questo anno, delle ricerche a livello climatico per capire qual è la stagione migliore, perché di solito l'Artico cosa presenta? Tanto vento. E il risultato era proprio giugno, inizio giugno. Abbiamo ritenuto questa data a seguito di queste analisi che abbiamo fatto con i meteorologi, come si dice?
Meteorologi, sì.
Esatto. Sì. E però non vuol dire che andrà tutto quello che pensiamo noi. Magari può cambiare in un attimo tutta la situazione e dobbiamo magari rinviare di un giorno, magari due giorni. Questo succede sempre nelle spedizioni, perché come si diceva prima, diceva anche Maurizio, magari si pianifica di fare un volo alla data del 10D, arriviamo il 10D e piove o nevica.
O c'è solo un po' di vento.
Addirittura non c'è neanche vento, sì. Dunque sono tutte cose da tenere in considerazione per fare una vera buona pianificazione del volo.
Ci prendiamo ancora qualche istante, anzi no, io direi che teniamo gli ultimi minuti, perché sennò non arriviamo.
Per sapere anche se potremo seguire in diretta durante la spedizione l'andamento di questa missione, sarà possibile?
Ma dovrebbe essere possibile, anche perché da quello che ci hanno assicurato c'è la copertura 5G addirittura nel circolo polare artico, quindi ci sono delle antennone e vediamo di poter seguire la spedizione direttamente, ecco, in diretta, magari ogni tanto fare dei collegamenti.
Ma noi siamo a disposizione, anzi non pensate mica di liberarsi di noi, anzi noi siamo stati veramente emozionati nell'ascoltare qualcosa, perché abbiamo solo guardato i vostri occhi, ci siamo emozionati e ci piacerebbe continuare a seguire questa avventura che ci ha tanto incuriosito quando abbiamo ricevuto la mail di Maurizio. Io non so, vorrei fare una riflessione, Christian, tu avevi ancora delle domande?
No, volevo aggiungere che di questa trasmissione cercheremo di fare un approfondimento anche sul web. Sì. Magari anche spiegando in dettaglio gli aspetti scientifici, delle analisi che sono previste, insomma dettagliare un po' tutto quello che non siamo riusciti ad affrontare oggi per una questione di tempo, ma lo faremo nei prossimi giorni e informeremo.
Tra l'altro Maurizio ed Ernesto, oggi sì, ci avete parlato di mongolfiere, ma non solo, ci avete ricordato che volare non è sfidare il cielo, da quello che ho capito io, ma è fidarsi dell'aria, che a volte per andare avanti non serve correre, basta lasciarsi portare, sì, magari a volte ti spacchi una costola, ma poi ti rialzi con la giusta direzione e un po' di coraggio. Io, guardando negli occhi di questi due personaggi straordinari, vedo tanto coraggio e tanta determinazione, immagino ce ne sia, ed è un'esperienza forgiante, immagino quello che fate voi. E forse proprio questo è il punto: nella vita passiamo il tempo a controllare tutto, a stringere, a trattenere, quando invece esiste forse un altro modo per stare al mondo, più alto, più lento, più vero. Quindi grazie per quello che ci avete regalato oggi, grazie di cuore, e non dimenticatevi di aggiornarci a giugno in questa nuova missione al Polo Nord.
Grazie a voi, saluti.
Grazie, ciao ciao.
Grazie Christian, grazie
ciao,
Maurizio,
Rosy, grazie,
grazie
ciao,
Ernesto.
Ciao.
Grazie, ciao,
grazie
ciao.
Mille.